La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 20° episodio.
A questo punto delle cronache dall'impero cibernetico è necessaria una breve pausa. Le acque si fanno più agitate e qualcosa si muove all'orizzonte. Dopo aver ripercorso le principali tappe della cibernetica, al di là dell'Atlantico prima, in Europa e soprattutto in area francofona poi, giunti agli anni 60 del Novecento, dobbiamo introdurre un paio di novità decisamente rilevanti. Dalle torri d'avorio della pura teoria, degli specialisti rinchiusi nei propri ambiti limitati, un po' alla volta la cibernetica comincia a permeare la cultura, la società, la politica, anche laddove, per sincera ignoranza o per calcolo strategico, la discendenza dalle idee di Wiener & Company non veniva palesemente ammessa. È proprio nella prima metà degli anni 60 che la cibernetica fa capolino tanto nella teoria sociopolitica quanto nella critica radicale che le viene rivolta. E i due protagonisti di questa fase sono entrambi francesi, il filosofo Michel Foucault e il sociologo Henri Lefebvre. Sebbene complessa e non del tutto riducibile a esso, l'opera di Foucault partecipa al paradigma informatico nella misura in cui, a suo avviso, l'intrecciarsi dei discorsi diventa il fondamento stesso dell'ordine sociale. Sebbene non parli mai apertamente di cibernetica, il suo debito nei confronti dello strutturalismo è manifesto, come ammette lo stesso Foucault in un'intervista del 1966. Il punto di rottura è da collocare il giorno in cui Lévi-Strauss per la società e Lacan per l'inconscio ci hanno dimostrato che il senso è soltanto un effetto di superficie, un luccichio, una schiuma, e che ciò che ci attraversa profondamente, ciò che ci preesiste, ciò che ci sostiene nel tempo e nello spazio è il sistema.
Una cosa tanto grave, sarà un po' di influenza.
Influenza. Qui stanno influenze terribili, è letale. I morti così. Specie chi non ha il cuore forte.
Già. Se il cuore non regge. Proprio quello che è successo al marito della signora Facchioni, poverino. Scompenso cardiaco, sì. Anche il marito della fioraia è morto per la stessa ragione. E il marito della signora Antonietta, se lo ricordi?
Sì, me lo ricordo, ma è possibile che questa influenza se la piglia solo con i mariti? Ma ci vuole un po' di comprensione, santo cielo. Ci sono anche le mogli.
Vaccinations, that's what you need if you wanna be protected, then come get vaccinated. Oh, vaccinations, what you need. 1, 2, 3, 4.
Vaccinations, oh, vaccinations, oh, vaccinations, that's what you need. If you wanna be protected, then come get vaccinated, oh, vaccinations, what you need. For you to make it through, there is one thing you can do, but come get vaccinated and take heed. It's easy and it's quick, let's give the virus some stick. Oh, vaccinations, what you need. Yeah, vaccinations, oh, vaccinations, oh, vaccinations, that's what you need. If you wanna be protected, then come get vaccinated. Oh, vaccinations, what you need.
Dammi un vaccino.
Questa è un'influenza terribile, è letale.
Le oscure origini del virus di Silvia Ribeiro, gennaio 2021, parte 1. Con più di 92 milioni di persone contagiate e 2 milioni di morti per Covid nel mondo, ancora non si conosce con certezza l'origine del virus che sta provocando questo disastro globale. C'è consenso scientifico sul fatto che il SARS-CoV-2 sia derivato da un virus dei pipistrelli, ma più di un anno dopo che è stato identificato non c'è una ricerca internazionale indipendente da interessi costituiti che possa darci informazioni certe sulla vera origine di questo virus. Il 14 gennaio 2021 il New York Magazine ha pubblicato i risultati di un'ampia ricerca di Nicholson Baker sull'attività di governi e scienziati degli Stati Uniti e della Cina, che fornisce dati fondamentali per conoscere le ipotesi della questione. L'autore riassume le sue conclusioni nel modo seguente: «Sono arrivato a credere che ciò che è accaduto sia abbastanza semplice. È stato un incidente. Un virus è stato per un po' di tempo in un laboratorio e alla fine è uscito. Il SARS-CoV-2, il virus che causa la Covid-19, ha cominciato la sua esistenza dentro un pipistrello. Poi ha imparato a infettare le persone nel chiuso di una miniera. E poi è diventato più contagioso in uno o più laboratori, forse nel contesto di un tentativo ben intenzionato, ma rischioso, di scienziati che cercavano di creare un vaccino ad ampio spettro». Il SARS-CoV-2 non è stato progettato come un'arma biologica, ma io credo che sia stato progettato, questo sì. È la stessa ipotesi avanzata da Luc Montagnier, francese e premio Nobel per la medicina, secondo cui la Covid-19 è stata il risultato del lavoro di ricercatori che cercavano un vaccino contro l'AIDS. Baker spiega, sulla base di abbondanti fonti scientifiche, che non ci sono evidenze definitive che sia stato manipolato, ma che non ce ne sono nemmeno per affermare che sia solamente zoonotico. L'ipotesi che il virus sia stato progettato per ottenere un alto livello di contagiosità negli esseri umani e che si sia verificata una fuoriuscita accidentale è un argomento di cui gli scienziati coinvolti negli Stati Uniti e in Cina non vogliono nemmeno sentir parlare. Tuttavia, conoscendo le circostanze, l'ipotesi della fuoriuscita è molto plausibile e dovrebbe essere seriamente studiata. Fra coloro che affermano che non è necessario indagare sulla questione, ci sono personaggi come Anthony Fauci, direttore di uno degli istituti sanitari nazionali degli Stati Uniti, e Peter Daszak, della EcoHealth Alliance, che sono stati coinvolti per vari anni nella ricerca del laboratorio di Shi Zhengli nell'Istituto di Virologia di Wuhan, in Cina, nell'ambito di un progetto finanziato dall'INS per accrescere la contagiosità per gli esseri umani di un virus della SARS che è l'antecedente più vicino che si conosca al SARS-CoV-2. La logica di questo tipo di ricerca, spiega Baker, affonda le sue radici nei programmi del governo degli Stati Uniti, specialmente dopo l'11 settembre. A breve distanza di tempo da quella data ci sono stati diversi casi di lettere in cui era stata collocata una polvere che conteneva antrace. Gli attentati sono stati alla base di un'enorme espansione della ricerca sulle armi biologiche e sulla biodifesa, con la motivazione di essere pronti con un vaccino o con altri mezzi per prevenire attacchi dall'esterno. In seguito si è scoperto che le lettere erano state inviate da un cittadino statunitense, uno dei loro stessi ricercatori in materia di armi biologiche, che voleva che il governo comprasse il suo vaccino contro l'antrace. Nel 2003 il Congresso ha approvato il programma BioShield per la biodifesa, che nell'amministrazione Obama è continuato con il nome di PREDICT. Fin dall'inizio, prima con Bush, poi con Obama e infine con Trump, Anthony Fauci ha ricoperto posizioni di primo piano nel settore. Durante la pandemia è stato la figura ufficiale di riferimento. A partire dal 2003, Fauci ha diretto programmi di biodifesa, in cui si manipolavano virus, anche prelevati in Cina, e ha difeso quei programmi di fronte alla protesta di centinaia di scienziati, che sostenevano che quei fondi dovevano essere impiegati per malattie che colpivano molto di più la popolazione del paese. C'è solo una demarcazione virtuale tra la ricerca per la biodifesa e la produzione di armi biologiche. Per sviluppare gli antidoti si comincia con lo sviluppare il virus e altri agenti infettivi. Da più di un decennio si sono utilizzati virus della SARS e della MERS, altri coronavirus, combinandoli in laboratorio, spesso con sistemi di intelligenza artificiale, per produrre una maggiore infettività nell'uomo, al fine di vedere fino a che punto potrebbero arrivare. Questo si chiama game of function, letteralmente guadagno di funzione. Si tratta di una mutazione che potenzia la funzione di una proteina o gliene conferisce una nuova. Nel 2012 la ricercatrice Lynn Klotz ha segnalato nel Bulletin of Atomic Scientists che la pandemia provocata da esseri umani avrebbe potuto verificarsi entro un massimo di 12 anni, con l'80% delle probabilità. Nel corso di quell'anno, alcuni esperimenti che venivano effettuati per ottenere che l'influenza aviaria infettasse dei furetti, che in precedenza non erano suscettibili alla malattia, ha suscitato l'indignazione di un gran numero di scienziati, e nel 2014 sono stati sospesi programmi destinati a quel tipo di ricerca. Questo ha fatto sì che alcuni di coloro che erano coinvolti in quel genere di ricerca, come Ralph Baric e Peter Daszak, si affrettassero ad attivare più collaborazione con laboratori di altri paesi, dal momento che non potevano proseguire negli Stati Uniti. Da allora l'organizzazione EcoHealth Alliance, posseduta da Daszak, ha convogliato fondi del governo statunitense a vari laboratori, fra cui quello di Wuhan. Rise of light, the fire.
Influenza.
Come tutti gli anni, aspetteremo l'arrivo della primavera.
Scusi. Che cosa sto facendo?
Sto seminando.
Come primule che hanno sfidato il gelo. L'Italia rinasce con un fiume.
Che cosa? Cosa sta seminando?
Il panico.
Minutnega Tonus.
L'astronave dei folli.
Qui Blackout Space Center. Blackout Space Center, pianeta Terra, chiama Stazione Spaziale Internazionale. Ci sentite? Blackout Space Center, pianeta Terra, chiama Stazione Spaziale Internazionale. Ci sentite?
Dai Rodolfo, riprova! Che da quando c'è tutto questo traffico nello spazio, navicelle cinesi attorno alla Luna, lanci di satelliti 5G, è diventato impossibile prendere la linea. Per non parlare del rover della NASA, chiamato Perseverance, appena arrivato su Marte. Senti qua!
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life.
Dai Rodolfo, anche tu, persevera!
Blackout Space Center, pianeta Terra, chiama Stazione Spaziale Internazionale. Ci sentite?
Niente, Rodolfo, riproviamo tra un po'. Sai, tempo fa, in queste occasioni, proprio quando la stazione spaziale non rispondeva, si collegava con noi un certo Stakhanovinsky, un tipo davvero strano, ma simpatico dopo tutto. È un po' che non si fa sentire.
Sì, Filiberto me ne ha parlato. E come? Quell'ufficiale sovietico che dice di essere in orbita da 60 anni. Lanciato con lo Sputnik 2, assieme alla cagnolina Laika. Un puro delirio. Eppure, e resti tra noi, secondo me Filiberto c'è rimasto sotto. Il master di aggiornamento in nanorobotica marziana che sta facendo in Siberia probabilmente è una scusa per indagare sul posto quello che per lui è diventato un'ossessione. Tu che ne pensi, Vittorio?
Kalinka Maya, Santu Yaga da Malinka, Malinka Maya.
Beh, vedremo quando e soprattutto se torna. Sai, con questi russi non si può mai sapere. Vabbè, a parte gli scherzi, anche io ho fatto delle ricerche sull'epoca degli Sputnik e ho scoperto cose molto, molto interessanti.
Del tipo?
Si era creata una strana atmosfera perché se da un lato lo stalinismo avversava robot e computer, li dipingeva come strumenti disumanizzanti figli del capitalismo statunitense, destinati a svalutare e sostituire i lavoratori, dall'altro non poteva letteralmente farne a meno. Come risposta alla copertina del Time Magazine del gennaio 1950, che raffigurava il computer elettromeccanico Harvard Mach 3, affiancato dal titolo «Può l'uomo costruire un superuomo?», partì un duro attacco dalla penna del direttore scientifico della Gazzetta Letteraria Sovietica, Boris Agapov, in seguito ripreso da molti altri, scatenando una feroce campagna anti-americana. E ricordati che siamo agli albori della Guerra Fredda e che portò a bollare la cibernetica come pseudoscienza alla moda.
Situazione davvero paradossale, se si pensa che proprio un russo, Vladimir Lukianov, aveva costruito nel 1936 il primo calcolatore analogico, conosciuto come Water Integrator, concepito per risolvere equazioni parziali e differenziali, e che, soprattutto, i militari con in testa l'ingegnere capo delle ricerche nucleari sovietiche, il matematico Sergei Sobolev, spingevano per portare avanti il programma atomico e in più in generale lo sviluppo tecnoscientifico e avevano fottutamente bisogno di quelle macchine tanto bistrattate.
Залп Авроры никогда не смолкнет вдаль простерта Ленина рука. Бьет набат, бьет набат, интернационала, пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало.
Pensa. In quei primi anni 50 il livello di censura era tale che bisognava prestare molta attenzione a non pronunciare termini o espressioni che lasciassero intendere che una macchina è in grado di pensare. Memoria andava sostituito con immagazzinamento, informazione con dato, espressione logica non andava bene e teoria dell'informazione era trasformata nella contorta teoria statistica della trasmissione di segnale elettrico con disturbo.
Статистическая теория передачи электрических сигналов наружнением. Ха-ха-ха-ха-ха! Компании! Io ricordare molto bene. Tempo di gioventù, quando vita essere cuore pulsante che sanguina in tue mani, mentre tentare scoprire mistero di esistenza e di amore. Ma vuoi parlare di me, ho sentito?
Buongiorno tenente, cioè no, maggiore, cioè sì, stavamo parlando di lei, cioè no, di te.
Mentre capitalisti americani volere dominare spazio, invadere Marte con mezzi propulsione nucleare, vuoi ancora discutere di vecchi tempi di compagno Stalin?
Ti riferisci all'MMRTG? Il Multi-Mission Radio Isotope Thermoelectric Generator, il generatore elettrico della NASA che alimenta il veicolo elettrico appena sbarcato sul pianeta rosso?
Sono andati a portare le loro schifezze fin sopra Marte, sti americani.
Non ti ci mettere anche tu adesso, Rodolfo. E a proposito di americani, staccano whisky. Ma lo sa, cioè, lo sai che potresti metterci nei guai? All'inizio pensavamo fossi un abile radioamatore, ma poi, non essendo riusciti a stabilire l'origine del segnale che ci invii, diciamo che potremmo anche ipotizzare che tu dica il vero e che ti trovi in orbita. Ma allora, in tal caso, ci troveremmo in presenza di un pirata dello spazio, un novello Capitan Harlock.
E questa volta pure bolscevico e trotskista.
E questo ci farebbe immediatamente piombare addosso CIA, Mossad, SISD e tanti altri ancora, e chissà cosa ci potrebbe capitare.
Spionaggio? Insubordinazione? Alto tradimento? Avere paura, compagni? Ma allora, essere come in tempi di Stalin? Ascoltare storia. Beria, capo di programma nucleare, chiedere permesso di adoperare cibernetica in ambito di militari. E allora Stalin rispondere. Da, Beria, da. Ma altri membri di Politburo non deve scoprire!
Ma alla fine, partì questo programma, diciamo, segreto?
Ah, compagno, ingegneria russa essere avanguardia di costruzione computer. In epoca in cui Stalin decise boicottare cibernetica, mentre libri Wiener ritirati da tutte le biblioteche dell'Unione Sovietica tranne in alcuna base militare, gruppo di scienziati di Kiev guidati da Sergei Lebedev avere appena finito costruire MESM. My elektronshchetnaya mashina. Piccola macchina calcolatrice elettronica.
Cosa? Vorresti farci credere che eri nella squadra che costruì il primo computer russo?
Da, compagno, non solo. Partecipato anche al programma Top Secret di costruzione PESM. Bolshaya elektronshchetnaya mashina. Grande macchina calcolatrice elettronica.
Ci fu addirittura una competizione. Rara eccezione nella Russia dell'ora. Così potremmo dire all'americana. Tra i due progetti di costruzione di enormi computer ad alta velocità destinati ai calcoli militari, il BESM, appunto, sviluppato all'Accademia delle Scienze, e la Strela del Ministero delle Costruzioni di Macchine e Strumenti, vinse proprio quest'ultimo. E come dice quest'articolo, ne furono costruiti 7 per uso esclusivamente militare.
Da, avere ragione, compagno. Tempo più oltre, BESM essere adattato e riprogrammato per diventare il primo calcolatore a entrare in produzione madre Russia e a sua epoca essere più veloce di Europa. Ma poi è successo morte Stalin e tutto cambiato.
Scusate compagni, ho problemi qua, devo interrompere la comunicazione. Manderò in vostra mail il messaggio che voglio ascoltare e poi riflettere. Passo e chiudo!
Cos'è questo frastuono? Cosa è successo?
Ehi, Vittorio! Vittorio! Non riceviamo più il segnale, Vittorio! Ehi, Vittorio! Guarda nella mail se è arrivato il suo messaggio.
Sì, sì, è già arrivato. Vediamo se si apre. Il mittente è sputnik57@gmail.com. Stranamente, un bolscevico. Sarà un abile camuffamento. Speriamo non sia un virus di questi tempi.
Chissà cosa ci ha mandato quel buon tempone.
Ecco, si sta aprendo. È un file audio. Lo faccio partire.
Vai, compagno!
Questo essere primo messaggio di partito comunista spaziale. Terra essere completamente mano nemica e tempo stringe. Americani, cinesi, europei avanzare, colonizzare altri pianeti e sfruttamento di capitalismo minacciare vita in sistema solare. Noi dovere unire forze rivoluzionarie interplanetarie per iniziare resistenza e proseguire con attacco. Il grande giorno che Apocalisse scenderà da cielo come armata rossa di cavalieri spaziali. Vuoi essere prescelti per entrare in armata rivoluzionaria? Grandi essere segreti che voi scoprirete no subito. Ora vuoi ascoltare poesia Majakovskij. Comunista.
il partito è una mano, con milioni di dita, stretta in un solo minaccioso pugno. L'uomo isolato non conta, anche se è forte, non alzerà una semplice trave, né tantomeno una casa a cinque piani. Ma col partito, reggendoci e alzandoci l'un l'altro, costruiremo sino al cielo. Il partito è la spina dorsale della classe operaia. Il partito è l'immortalità della nostra opera. Il partito è l'unica cosa che non tradisce. Cervello e fatica, vigore e gloria della classe. Ecco cos'è il partito. Il partito e Lenin sono fratelli gemelli. Chi vale di più di fronte alla storia? Noi diciamo Lenin e intendiamo il partito. Noi diciamo partito e intendiamo Lenin. Abbiamo vinto, ma siamo in falla. La macchina si è fermata, il rivestimento va in pezzi. Ondate di rottami, brandelli di tappezzeria. Su, dunque, andate a ripulire. Ma il porto dov'è? I fari sono rotti. Sbandiamo, battezzando la cresta dei flutti con gli alberi della nave. Il peso di milioni di contadini ci fa piegare sul fianco destro. I nemici si inebriano, con urla d'entusiasmo, ma quello che accade solo Lenin lo sapeva e poteva fare. Egli, di 20 gradi, girò di colpo la ruota del timone e subito nacque un improvviso silenzio che lasciò tutti stupiti. In terraferma barcollava lo stanco equipaggio. Noi eravamo abituati al clima delle tempeste. Che inganno dunque può essere questo? Nessun inganno. Lenin segnala un golfo profondo e il punto d'approdo è trovato. Il colosso delle repubbliche sovietiche entra maestoso nella pace, nei docks dell'edificazione, e Lenin stesso porta ferro e legname per riparare le falle. Come lastre d'acciaio si levano e riparano i negozi, le cooperative e i consorzi. Poi Lenin ritorna ancora pilota. Risplendono sui bordi le luci, a poppa e a prua. Adesso dagli arrembaggi e dagli attacchi passeremo all'assedio del lavoro. Abbiamo retrocesso con un calcolo esatto e qualcuno si è perso sulla riva, dietro l'uragano. Ma adesso, avanti! La ritirata è finita! Partito comunista! Equipaggio a bordo! Dietro i piccoli borghesi s'agita ancora un mare morto, ma le immobili nubi mandano lampi e segnano l'addensarsi della minaccia mondiale. Il nuovo nemico si sostituisce al nemico caduto. Ma basta! Incendieremo i cieli sul mondo! Ma quanto a ciò, è più utile agire che mettersi a fare discorsi. Adesso, intanto, se mangiamo o beviamo, se dopo il pasto ritorniamo all'officina comune, portiamo sempre con noi una suprema certezza. Il proletariato è al potere e Lenin ha organizzato la nostra vittoria. Dal Comintern alle sonanti copeche, con la falce e il martello impressi nel nuovo metallo, ogni cosa ci parla dell'epopea leninista, dei suoi passi sicuri di vittoria in vittoria. Enormi pesi sono le rivoluzioni. Da solo non le sopporti, ti rompono le gambe. Ma Lenin, fra gli uguali, era il primo per forza di volontà e alle leve dell'intelligenza.
Nav filter converge. Lossley solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers.
Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second.
Статистическая теория передачи электрических сигналов с нарушением.
Seguito nella prossima avventura de L'astronave dei folli.
Beyond compare, amazing locks of white blonde hair with sun-kissed
intentions, everything. I squeezed my ass into those skinny jeans. Now I don't even brush my teeth, forget about my underneath. I ain't shaving till there's a vaccine. And I've worn this pair of pants 4 days, 5 days, I can't keep track. Nothing matters now, it's quarantine. Vaccine, vaccine, save me or I'll never find a man. Vaccine, vaccine,
vaccine, vibes.
Gonna save the nation with inoculation.
Vaccine, vibes.
We got one shot to save the freaking world.
La nave dei Condor. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.